Why? Revenge. The villainy you teach me, I will execute, and it shall go hard, but I will better the instruction. Bisognerebbe imparare l'inglese, non fosse altro che per avere la possibilità e il privilegio di leggere Shakespeare nella sua lingua, forse la più grande lingua letteraria che sia mai stata scritta. Ma per chi l'inglese ancora non lo conosce o non abbastanza da leggere Shakespeare, queste sono le parole del celeberrimo monologo. Mi ha svillaneggiato, defraudato di 500.000, ha riso delle mie perdite, deriso i miei guadagni, spregiato il mio popolo, ostacolato i miei affari, raffreddato i miei amici, infiammato i miei nemici. E perché? Perché sono un ebreo. Un ebreo non ha occhi, non ha mani, un ebreo non ha membra, corpo, sensi, sentimenti, passioni, non si nutre dello stesso cibo, non è ferito dalle stesse armi, soggetto alle stesse malattie, guarito dalle stesse medicine, scaldato e gelato dalla stessa estate e inverno, come un cristiano? Se ci pungete, non sanguiniamo? Se ci fate il solletico, non ridiamo? E se ci avvelenate, non moriamo? E se ci fate torto, non ci vendicheremo? Se siamo come voi in tutto il resto, vi somigliamo anche in questo. Se un ebreo fa torto ad un cristiano, che fa il mite cristiano? Vendetta! E se un cristiano fa torto ad un ebreo, che farà, secondo l'esempio cristiano, l'ebreo paziente? Vendetta. Metterò in pratica la malvagità che mi insegnate e sarà difficile che non superi i miei maestri. E se Shakespeare non avesse scritto null'altro che questo, meriterebbe di stare nel Gotha, non solo degli scrittori, dei creatori, degli artisti, ma nel Gotha degli esseri umani che hanno dato consapevolezza all'umanità nel suo tempo e nel tempo a venire e nel tempo che oltrepassa ancora noi. Questo monologo singolarmente lo potete trovare andando su YouTube. Ne trovate varie versioni. Fa impressione che non troviate solo quello interpretato da grandissimi attori. Tutti vorrebbero cimentarsi con un simile monologo. Ma anche interpretato da studenti in esercizi di classe, in forma collettiva. Potete trovare un avatar che recita questo monologo. Potete trovare una massaia di un paese orientale, forse filippina, che nella cucina di casa sua dice questo monologo. O un rapper che alla sua maniera di rapper ritma questo straordinario monologo. Li trovate in inglese naturalmente, perché dal punto di vista sonoro l'inglese shakespeariano balza, salta, esplode. Ebbene, che cos'ha questo monologo da attrarre tanto persone che non dovrebbero essere interessate a Shakespeare? Non è solo una questione di cultura, è una questione di sensibilità diretta, va al di là dell'erudizione. Questo è un monologo sconvolgente, straordinario e pericolosissimo. Chi è Shylock? Shylock è l'ebreo. E chi è l'ebreo come topos nella vicenda dell'Occidente? Topos che Shakespeare raccoglie. È il malvagio, il deicida, il reprobo, l'avido, il sanguinario, colui che sacrifica i bambini cristiani per impastare le sue azime col sangue, il peggio del peggio, il malvagio per antonomasia. E in questo monologo il malvagio per antonomasia cosa rivendica? Rivendica semplicemente la sua umanità. Shylock ci dice, e Shakespeare ci dice con Shylock, io sono un essere umano E l'essere umano è uno solo, integro, indiviso. Ma la cosa sconvolgente è che questa cosa, che era già stata affermata, questo concetto già affermato dalle grandi fedi religiose, come l'ebraismo, il cristianesimo e anche l'Islam, viene riaffermato da Shakespeare in una maniera inedita, nuova, definitiva, altra, immensa. Viene affermato su basi puramente umane, da un punto di vista ontologico, dal punto di vista biologico. L'essere umano è uno, uguale, unico, non per ragioni morali, non per ragioni etiche, ma perché questo è l'essere umano, il suo destino, la sua costituzione ontogenetica. In un allestimento che mi sono trovato a fare, misurandomi con Shakespeare in una reinvenzione proprio del Mercante di Venezia, misurandomi con questo monologo mi sono accorto che in realtà non solo il malvagio inventato dalla cultura cristiana occidentale, ma qualsiasi malvagio anche reale potrebbe mettersi in bocca questo monologo. Nello spettacolo di Roberto Andò e mio, noi lo abbiamo messo in bocca perfino ad Adolf Hitler. È naturalmente un momento violentemente grottesco, ma se un nazista ci dice il peggiore dei nazisti, se ci pungete non sanguiniamo, se ci fate il solletico non ridiamo, non ha mani, occhi, affetti, organi, sensi, passioni un nazista? O ce lo dicesse un mafioso, potremmo negarglielo? Quindi questo monologo è al tempo stesso sublime e pericoloso. Ci racconta qualcosa di definitivo. L'umanità va verso il proprio destino, che sia la catastrofe, che sia la redenzione, tutta insieme. L'umanità si deve redimere tutta insieme se si redime, o si perderà tutta insieme. Tutto questo è contenuto in questo sconvolgente monologo di Shylock. Shylock è una figura considerata nella tradizione negativa, non in tutta la tradizione critica, c'è anche una tradizione che lo vede povera vittima, ma diciamo Shylock è rappresentato proprio a una visione superficiale come l'ebreo, quello che la tradizione antigiudaica, antiebraica ha conosciuto nel mondo occidentale cristiano. Avido, malvagio, attaccato al danaro, sanguinario. Questa è però una prima lettura. È una lettura che Shakespeare accoglie in quanto Shakespeare è uomo della sua epoca. Ma era Shakespeare antisemita? Sì, se lo vediamo come uomo della sua epoca. Ma Shakespeare ha una grandezza così unica e straordinaria che trascende tutto ciò che accoglie, riesce a trascenderlo, persino a ribaltarlo. E questo accade con la figura di Shylock, non perché Shylock venga dimostrato nel testo shakespeariano essere buono, ma perché messo a confronto col mondo che lo odia, attraverso una serie di piani drammaturgici e di piani narrativi, si rivela nella relazione con i veneziani che si vogliono nobili, che si vedono rappresentati la nobile figura di Antonio, in realtà non così dissimile dai suoi accusatori, o forse persino i suoi accusatori sono molto peggio di lui dietro le apparenze. Shylock, sul piano del danaro, ha un comportamento primario, molto schietto e semplice, presto per interesse. Antonio, il generoso, il buon Antonio, non presta per interesse, presta per interessi molto più sotterranei. La sua generosità ha degli scopi. I suoi scopi non sono così limpidi. Sono conquistare un amore, forse un amore illegittimo, è piuttosto frequente una lettura omosessuale di Antonio, che amico di Bassanio, per il quale cerca soldi, è per in realtà conquistarlo o comunque mantenere una relazione con lui che non può essere esplicitata. Antonio cerca soldi da Shylock per Bassanio. Qual è il comportamento di Antonio nei confronti di Shylock? Molto cristiano? Appena lo vede, lo insulta e gli sputa il suo catarro sulla barba. Questo è il comportamento cristiano di Antonio verso Shylock. Però quando ha bisogno dei suoi soldi non si perita di chiederli. E perché? Perché Bassanio ha dilapidato le sue fortune, il suo amico e aspirato amante, e ha una grande occasione: conquistare una bella donna, Porzia, la bellissima Porzia, che vive in un ambito cavalleresco, in un'altra terra, una terra di cavalleria, così questo ci viene raccontato in una prima impressione. E per conquistare Porzia, guarda, Bassanio ha bisogno di denaro. Allora, la conquista di Porzia non è un'operazione d'amore, è una transazione commerciale. Questo è il primo dato. La stessa Porzia viene lodata prima per la sua grande eredità, poi per la sua beltà, poi per le sue virtù spirituali. E dunque, nel procedere della narrazione shakespeariana, noi capiamo che in realtà la Venezia che si spaccia per nobiliare è una società mercantile che vuole dare di sé un'immagine nobile, ma che in realtà si muove solo ed esclusivamente per interessi e molto meno limpidi di quelli chiari di Shylock. Riguardo a questa simmetria tra Shylock e i veneziani, sono state fatte molte osservazioni interessanti. Io ne aggiungerò una soltanto, perché non l'ho trovata nella letteratura critica sull'opera. Nella seconda scena del terzo atto, Bassanio vuole ricompensare il suo luogotenente per i servigi resili e annuncia a Graziano e a Nerissa che si sposeranno insieme a lui a Porzia in una doppia cerimonia nuziale, presumibilmente a spese di quest'ultima. La nostra festa, dice, sarà molto onorata dal vostro matrimonio. Al che Graziano, esultante, dice alla fidanzata: scommettiamo 1000 ducati su chi avrà il primo figlio. Questi giovani hanno tutte le ragioni di essere felici, ora che il loro futuro è sicuro, grazie all'abile colpo di Bassanio nell'affare degli scrigni, e la loro scommessa appare tutto sommato innocua. Ma Shakespeare non è solito usare le parole a vanvera, e scrivendo questi versi deve aver avuto uno scopo. Il bambino di Graziano varrà 2000 ducati di meno della libra di carne di Antonio. La carne umana e il denaro sono sempre più o meno intercambiabili a Venezia. L'uomo è ridotto a mercanzia, uno tra i tanti valori di scambio. Io non posso credere che l'analogia tra la scommessa di Graziano e la libra di carne reclamata da Shylock non sia voluta da Shakespeare. Ebbene, sarà giusto rammemorare la questione. Quando Antonio chiede il prestito a Shylock, continuando a riempirlo di insulti, Shylock non vuole soldi in cambio, chiede una libra di carne. È singolare questo fatto, quasi che Shylock voglia dimostrare che gli interessa di più una libra di carne che vale quanto quella di un animale, quella di un uomo, dal punto di vista commerciale, di 3.000 ducati e gli interessi su 3.000 ducati. È davvero interessante. Dunque a Shylock non interessa così tanto il denaro. Non è così avido? No, forse è più cattivo. Vuole la vendetta. O forse semplicemente vuole mettere in gioco questa sua relazione con i veneziani che passano il loro tempo ad insultarlo, ad infamarlo. Antonio perderà tutte le navi. Non potrà onorare il debito con Shylock. Ha accettato il contratto proposto da Shylock. In cambio dei 3.000 ducati e interessi, una libra della sua carne. Il contratto è stato siglato regolarmente. Ebbene, Shylock ha pieno diritto di reclamare la libra di carne. Certo, questo fa di lui un potenziale assassino, però all'interno di un contratto chiaro, di una legge chiara, che è sottoscritta da entrambi. Ma questo non può avvenire perché Shylock viene trascinato in giudizio. Shylock viene trascinato in giudizio per reclamare quanto dovutogli e in questo giudizio tutta la situazione viene pervertita a suo sfavore. Davanti al doge, davanti alla corte, c'è questo giudizio per regolare le questioni fra Antonio e Shylock. Ma il doge stesso dice che per dirimere la questione è stato chiamato un avvocato. Non c'è nessun avvocato, c'è solo Porzia travestita da avvocato. La bella Porzia, la nobile Porzia, la Porzia dai delicati sentimenti. Sì, sono delicati questi sentimenti. E Porzia, con abilità davvero leguleio, fa una perorazione cristiana facendo appello alla misericordia. Sempre sulla bocca per dimostrare la superiorità della propria posizione spirituale e religiosa. La misericordia ha questa qualità, non è forzata. Scende come pioggerella dal cielo sul terreno sottostante, è due volte benedetta per chi dà e per chi riceve, è più potente nei potenti, si addice al monarca sul trono più della corona, lo scettro indica il suo potere temporale, attributo dalla maestà e della soggezione, e lì risiede il terrore che incute il re. Ma la misericordia è superiore al potere dello scettro. Ha il suo trono nel cuore dei re. È attributo di Dio stesso. Il potere terreno più assomiglia al potere di Dio quando misericordia tempera giustizia. Perciò, ebreo, pretendendo giustizia, considera che secondo giustizia nessuno di noi avrà salvezza. Noi invochiamo misericordia e la nostra stessa preghiera ci insegna a tutti a fare atto di misericordia. Ho parlato tanto per mitigare il rigore della tua pretesa, perché se la mantieni, questa rigorosa corte veneziana per forza deve pronunciarsi a sfavore del mercante. Ebbene, dopo questa perorazione, Shylock chiede solo che venga rispettata la legge, il contratto, invoca il rispetto della legge, null'altro. Dice di non avere nulla da temere, perché non ha fatto nulla di male. Che cosa ha fatto di male? ha proposto un contratto e è stato accettato. Ebbene, Porzia mette in campo dei cavilli pazzeschi. Comincia a dire che Shylock deve prendere una libra di carne ad Antonio, una libra esatta senza versare sangue. Cosa impossibile. Deve essere una libra, non un capello in più o in meno, altrimenti l'ebreo muore. È l'artificio legale che perverte la giustizia. Ne sappiamo qualcosa anche ai nostri tempi. Shakespeare è sempre un passo avanti a noi. Ebbene, Bassanio si offre di dare a Shylock quanto dovutogli in moneta, ma Porzia dice di no, perché c'è una legge che chi attenta la vita di un cittadino veneziano deve essere privato di tutti i suoi beni. Shakespeare dunque ribalta la sua premessa, come farà in moltissime delle sue opere, per farci accedere a una verità più pericolosa, più lancinante, a una verità altra, per sollecitare in noi un interesse verso la natura autentica, non quella millantata ideologicamente o religiosamente dell'essere umano. Un'altra cosa che Shakespeare ci insegna è che danaro e essere umano sono fungibili. In questo senso è un anticipatore di ciò che noi vedremo man mano che procederà lo sviluppo del capitalismo. Ma Shakespeare aveva già capito tutto e ancora di più, al punto che da questo punto di vista, da questa angolazione, da questa prospettiva, Shakespeare anticipa persino Karl Marx. Non a caso, nel primo libro del Capitale, Karl Marx cita Shakespeare e non avrebbe potuto fare altrimenti. C'è una citazione leggendaria del Timone di Atene. Il Timone di Atene è un'altra delle tragedie di Shakespeare che si svolge intorno al danaro. E intorno alla prodigalità, ancora una volta, i prodighi mostrano i propri limiti, la propria stupidità, la propria incapacità di capire il mondo dal punto di vista della sua complessa contraddittorietà, di capire l'uomo, di capire i sentimenti. E Shakespeare li manda verso il loro destino. Timone di Atene è un prodigo che gode di amicizie, di onori, di amicizie potenti presso i senatori di Atene. È un uomo amato, stimato e riverito. Perché? Perché è ricco e perché usa con prodigalità il proprio danaro, convinto che lui dia il proprio danaro, per bontà certo, ma che coloro che lo ricevano siano suoi sinceri, veri amici, coloro che lo riveriscono, coloro che fanno inchini, che lo celebrano, che dicono di lui meraviglie, che lo cantano, siano suoi onesti e sinceri amici. Da questo punto di vista, Antonio del Mercante di Venezia e Timone d'Atene hanno questo destino comune di perdere a un certo punto le loro ricchezze. Timone viene confrontato con una verità altra rispetto a quella di Antonio. Nel caso di Antonio, diciamo, la classe, i veneziani, il sistema si mette intorno a lui per proteggerlo, è uno di loro. È importante la sua buona nomea, la sua salvezza, rappresentano uno scudo non solo materiale ma ideologico, poderoso per Venezia. Timone no, è abbandonato da tutti. La sua perdita lo porta a non avere alcuna risorsa, a essere un reietto. È un'altra prospettiva della relazione col danaro che Shakespeare ci mostra. Timone aveva modo di capire tutto quello che poteva accadergli con questo suo comportamento? Aveva modo di capire qual era la natura della relazione che passa attraverso il denaro? Ma certo che aveva modo, perché aveva a fianco una straordinaria coscienza critica, apemanto. Apemanto lo mette continuamente sull'avviso, è la sua coscienza critica. È colui che mette il dito nella piaga, che coglie le contraddizioni. Sentiamolo. Qual confusione non si è veduta qui? Teste che si inchinano avanti e deretani che sporgono indietro. Non credo davvero che tutti questi inchini valgano il prezzo che tu li paghi. L'amicizia è piena di questa feccia. Sembra a me che i cuori sleali non possano aver gambe salde. E questo è il mondo in cui degli sciocchi, per quanto onesti, fanno spreco delle loro ricchezze soltanto per averne in cambio degli inchini. Timone. Ebbene, Apemanto, se fossi un poco meno scorbutico, saprei essere buono pure con te. Non voglio nulla di nulla, poiché se anch'io mi lasciassi corrompere, non resterebbe più nessuno per inveire contro di te, e tu ti troveresti a peccare anche più spesso. Stai scialacquando, Timone, da sì gran tempo che ho paura di vederti costretto a dar via anche te stesso per una cambiale. A che servono tutte queste feste, queste pompe, questi vani splendori? Non appena incominci a inveire contro codeste mie belle riunioni, io cesso dal darti ascolto, me lo sono giurato. Addio, fai il piacere, torna con una musica migliore. Sia pure. Ancora non vuoi ascoltarmi, e allora vuol dire che non mi vedrai e non mi udrai mai più. Terrò tutte per me quelle sagge massime che pure avrebbero potuto fare la tua salvezza. Ah, perché mai l'orecchio degli uomini deve essere sordo ai buoni consigli, ma non all'adulazione? Insomma, Apemanto ha capito tutto. Ha capito tutto per il Timone di allora, per il personaggio di Shakespeare, e ha capito tutto anche per noi. Ha capito che laddove il danaro, nella sua concretezza, nella sua rappresentazione simbolica, regola i rapporti fra gli uomini, non esiste relazione, non esiste umanità. Tutto è perduto. Il peggio del peggio del peggio è possibile. E le devastanti crisi economiche lo hanno ripetutamente dimostrato. Ma, come dice Apemanto, l'uomo è sordo a tutto fuorché all'adulazione, alle menzogne, alle fanfaronate. Ma vediamo quale incidente è capitato a Timone che abbia attratto l'interesse di Karl Marx al punto da sceglierlo come pilastro poetico per esporre la sua teoria nel primo libro del Capitale, la sua teoria sul denaro, sulla merce, e per riprendere i concetti di alienazione che ha sviluppato in altri scritti come i manoscritti economico-filosofici del 44. Ciò che Shakespeare dice poeticamente, Marx lo mette maestosamente in prosa, ma si tratta dello stesso apparato concettuale, dello stesso ordine di pensiero. Ascoltiamo. Ma che trovo mai qui? Dell'oro? Oro, giallo, lustro, prezioso, oh no, dei! Io non sono un vostro fedifrago adoratore. Ah, limpidi cieli! chiedo soltanto radici. D'oro ce n'è abbastanza da far nero il bianco, brutto il bello, giusto l'ingiusto, volgare il nobile, vecchio il giovane, codardo il coraggioso. O dei, perché questo? Che cosa è mai, o dei? Ebbene, questo allontanerà i sacerdoti dagli altari e i servi dal vostro fianco. Strapperà di sotto al capo del forte il guanciale. Questo giallo schiavo unirà e infrangerà le fedi, benedirà i maledetti, renderà gradita la lebbra abominevole, onorerà i ladri e procurerà loro titoli, inchini e lodi nel consesso dei senatori. È lui che fa sposare di bel nuovo la vedova afflitta, e colei che l'ospedale, le piaghe, le ulcere hanno fatto apparire disgustosa, ecco, esso la profuma e le prepara di nuovo giovane per il giorno d'aprile. Avanti, o dannato metallo, pubblica meretrice dell'umanità, che rechi discordia tra la marmaglia dei popoli, io voglio trovare per te il posto che al mondo ti compete. Ora vediamo invece quante volte ripetutamente Shakespeare espone la natura ultima dell'uomo. L'uomo nella sua nudità, l'uomo al di là del potere che lo rende signore o nobile. Da questo punto di vista Shakespeare insegna cose definitive, ultimali, cose che ci rappresentano ancora e che addirittura noi dobbiamo seguire per capire, che vanno oltre. Lo vediamo in due dei suoi capolavori, Riccardo II e Riccardo III. Così ci spiega Ian Cott nel suo memorabile Shakespeare nostro contemporaneo. Cott è stato uno dei più grandi critici shakespeariani, questo suo libro è un must nella letteratura critica. Riccardo II è la tragedia della detronizzazione, ma non si tratta soltanto della detronizzazione di Riccardo. È la detronizzazione del re, la detronizzazione dell'idea del potere monarchico. Abbiamo visto Shakespeare mettere alla pari un principe di sangue, figlio e fratello del re, con un semplice sicario. Nel Riccardo II, l'unto del Signore, il re, cui è stata strappata di testa la corona, diventa un comune mortale. Nei primi atti della tragedia il re veniva paragonato al sole, abbagliava e in presenza della sua maestà bisognava abbassare lo sguardo. Adesso il sole è stato precipitato nell'abisso e con lui l'intero ordine dell'universo. Datemi quello specchio e in esso leggerò. Le rughe non si sono approfondite? Il dolore mi ha dato tanti colpi in viso e non vi ha lasciato ferite più profonde? Ah, specchio adulatore, tu mi inganni come i favoriti al tempo della prosperità. È questo il viso di colui che ogni giorno aveva sotto il suo tetto 10.000 uomini? Questo il viso che come il sole abbagliava gli occhi dei riguardanti? Questo il viso che divisò tante pazzie finché non fu svisato da Bolingbroke? Una fragile gloria splende su questo viso e il viso non è meno fragile di tale gloria. Scaglia a terra lo specchio. Eccolo là. Fatto in 1.000 pezzi. Nota. Silenzioso re. La morale di questo gioco. Ecco dunque come in questa straordinaria tragedia Shakespeare mostri che che la natura del potere è solo apparenza, è una natura transitoria. Certo, il potere è terribile, il potere è potente, il potere può tutto, eppure alla resa dei conti il potere è un meccanismo. Il potere non è nelle mani degli uomini. Gli uomini possono occupare questo meccanismo. Lo possono occupare per breve tempo, lo possono occupare a lungo. Lo possono occupare con intenti di un tipo o di un altro. Possono essere machiavellici o munifici, ma essi sono rotella e ingranaggio del grande meccanismo. Persino i più terribili, i più spietati, coloro che sanno muoversi in questo meccanismo in una maniera perfetta, perché hanno una natura totalmente anaffettiva, perché non sono mossi da sentimenti e da emozioni. Il loro animus è perfettamente concepito per la scalata al potere, per ascendere a questa scala. Ma anche per questo tipo di uomini esiste poi il gradino da cui si cade. E se Shakespeare ha descritto un grande tiranno, un grande uomo che entra nel grande meccanismo del potere con perfezione, con una perentorietà, una crudeltà asettica, determinata, inesorabile, questo è sicuramente Riccardo III. Con Riccardo III noi vediamo dispiegarsi il potere come poi le nostre esperienze più recenti, quelle del secolo appena trascorso, ci mostreranno, se consideriamo ciò che Shakespeare ha scritto alla luce del tempo che ci ha appena lasciati e di quei meccanismi del potere tirannico. Ancora una volta non possiamo fare a meno di constatare quanto Shakespeare sia immenso, quanto sia un mistero questa sua capacità di capire l'uomo e l'uomo nelle relazioni con se stesso e con i meccanismi che produce, nei quali entra e che lo dominano. Vediamo ora questo Riccardo III. Conosce perfettamente i meccanismi del potere. Conosce perfettamente l'attitudine degli esseri umani nei confronti del potere esercitato spietatamente, ma del potere in generale. Paura, terrore, remissività, disponibilità a cedere. Nella grande parte degli uomini c'è questo atteggiamento, ne sappiamo molto. Conosce tutte queste cose in ognuna delle loro pieghe, perché Riccardo III è un totale anaffettivo. Lo ripeto, non ha sentimenti, non ha emozioni che possano fermarlo o fargli avere riserve o titubanze nei confronti dell'ascesa al potere. È una carneficina che cancella persino le differenze dei nomi. Ascoltate questo straordinario dialogo del quarto atto di Riccardo III, la scena quarta. Regina Margherita, io avevo un Edoardo finché un Riccardo non lo uccise. Io avevo un Enrico finché un Riccardo non lo uccise. Tu avevi un Riccardo finché un Riccardo non lo uccise. Duchessa di York, io avevo un Riccardo pure e tu l'hai ucciso. Io avevo pure un Rutland e tu hai aiutato ad ucciderlo. Il tuo Edoardo è morto, che uccise il mio Edoardo. L'altro tuo Edoardo è morto, a saldo del mio Edoardo. Il giovine York non è che di sopramercato. Il tuo Clarence è morto, lui che pugnalò il mio Edoardo. E gli spettatori di quel furioso dramma, l'adultero Hastings, Rivers, Vaughan, Gray, precocemente soffocati nelle loro cupe tombe. È un brano straordinario. L'assonanza dei nomi mostra come il potere nell'obiettivo della cancellazione delle vittime rende i nomi insignificanti, li omologa, non perché essi siano uguali, ma in quanto vittime del grande meccanismo sono omologati. E che cos'è il grande meccanismo? Una ripetizione, l'allettante compendio di un lugubre spettacolo, una sollevata in alto per essere precipitata giù. Ora, Riccardo III mette in atto i suoi piani con una fredda e lucida conseguenzialità fino all'ultimo e vuole dimostrare la forza del suo potere assoluto e totale, la sua comprensione della logica del potere che fa sparire ogni morale e lascia intatta e integra solo una logica di perverso desiderio in ognuna delle sue manifestazioni. Se noi facciamo riferimento alle tragiche esperienze del nostro Novecento e cerchiamo nel nostro tempo Shakespeare, lo troviamo sempre, lo troveremo sempre a fianco a noi. Questo è il suo grande enigma, il suo grande mistero. Chi è stato una sorta di Riccardo III? Forse non l'unico, ma sicuramente Josip Vissarionovič Džugašvili, detto Stalin. Che cosa ha permesso a Stalin di fare un'ascesa così straordinaria verso il potere assoluto e di conservarlo così a lungo? Sicuramente la sua capacità di capire la situazione del momento, il suo talento di organizzazione burocratica nel momento in cui l'instrumentum regni dell'Unione Sovietica era il grande Cin, i cinovnichi, la grande burocrazia zarista che veniva reincorporata necessariamente nello Stato Sovietico. E il Cin era senza cuore. I burocrati sono senza cuore. Hanno solo interesse per i loro scatti di carriera. Pronti a servire e ad essere asserviti. Pronti a piegare la testa e per questo complici naturali del terrore. Questo era talento di Stalin. Ma l'altro suo grande talento non era merito suo, era personalità totalmente anaffettiva, paranoica e anaffettiva. Quando morì la seconda moglie, se non ricordo male, Stalin davanti alla sepoltura dichiarò che con la discesa di quell'essere umano nella tomba finiva per lui ogni moto di emozione e sentimento nei confronti degli esseri umani. Quando il suo tragico segretario Poskrebyshev veniva a comunicargli che qualcuno dei sindacati del partito, il tale compagno, la tale persona creava dei problemi, questa era la immancabile risposta di Stalin: «Nie chelovieka, nie problem». Se non c'è l'uomo, non ci sono neanche i problemi. Stalin non dimenticava niente, aveva una memoria ferrea, questo gli permetteva, a distanza anche di tempo, di esercitare la vendetta. Disse una volta a Dzerzhinsky, a Kamieniev, durante una vacanza sul Mar Nero, che la sua idea di dolcezza era quella di preparare con cura i piani della vendetta per aspettare il tempo giusto per colpire, e poi andare a letto e fare un buon sonno. Niente era più dolce. Troviamo la stessa cosa nel Riccardo III. Per prepararsi alla carneficina, per ascendere al potere, fare un buon pasto e poi andare a dormire, anche nel Riccardo III. Allora, la settimana dei morti, la carneficina di Riccardo III per giungere al potere assomiglia molto alla stagione delle grandi purghe, in cui Stalin fece fuori tutti gli esponenti importanti del partito. Ecco dunque ancora che Shakespeare capisce la profonda natura umana che lega l'uomo di potere al potere. Ma alla fine anche questi tremendi titani sono solo poveri uomini. Alla fine anche il terribile Riccardo III andrà in giro nel momento della disfatta con una sorta di vaniloquio, una sorta di grottescamento eroico piagnucolio, il mio regno per un cavallo. Eccolo qui il tiranno. William Shakespeare ha avuto ammiratori e imitatori fra i più grandi, fra i grandissimi. Ci sono stati i detrattori, ma non c'è paragone rispetto alla grande schiera degli ammiratori e di coloro che grazie a lui hanno potuto costruire interi cammini, interi percorsi. Sicuramente uno di questi uomini, che era un ammiratore con sentimenti contrastanti, come si dice in inglese mixed feelings, fu il grande padre della psicanalisi Sigmund Freud. Harold Bloom lo strapazza parecchio nel suo rapporto con Shakespeare, pur riconoscendo che probabilmente Sigmund Freud è stato uno dei più grandi pensatori del Novecento, forse il più grande da un certo punto di vista. Però, per ciò che attiene al suo rapporto con Shakespeare, in particolare con Amleto, Harold Bloom fa notare che c'era nell'atteggiamento di Freud una latenza di invidia, una latenza meschina, perché Sigmund Freud fu uno dei grandi che pensò, ci sono molte teorie al proposito, che le opere di Shakespeare non fossero di Shakespeare. Freud accolse una bizzarra idea di un certo Looney che sosteneva che l'opera di Shakespeare non era di Shakespeare, ma del Settimo Conte di Oxford. C'erano state altre attribuzioni dell'opera di Shakespeare a grandi, come a Bacon, ma Freud accolse la tesi di Lune che gli sembrava più suggestiva, evidentemente. Fu esposta in un libro intitolato Shakespeare Identified, Shakespeare identificato. Ed era una tesi assai bizzarra, perché dopo la morte del conte erano usciti altri capolavori shakespeariani, altre opere shakespeariane. Allora ecco che Freud allambiccò sostenendo che erano stati probabilmente gli amici del conte che avevano parte di scritti o idee a completare o addirittura a fare, pur di negare che fosse stata l'opera di questo Shakespeare, William Shakespeare, figlio di un guantaio di Stratford-on-Avon. Perché? Diciamo che in una lettura freudiana dell'Amleto si potrebbe accreditare in Amleto il complesso di Edipo, un complesso di Edipo, un rappresentante del complesso di Edipo. Ma più verosimilmente fu Freud ad avere una sorta di complesso di Amleto, nel senso che nel suo assoluto capolavoro, in questa opera gigantesca, ma soprattutto nel personaggio immenso che è Amleto, tutta la psicanalisi fosse stata tracciata. Per Amleto seguirò leggendo la traccia su questo magnifico volume di Harold Bloom, Shakespeare, l'invenzione dell'uomo. Harold Bloom è il più autorevole e celebre critico letterario della cultura anglosassone. L'uscita di ogni suo libro ha suscitato clamori e polemiche. È leggendario il canone occidentale, una pietra miliare nella critica letteraria. Harold Bloom è in particolare il critico imprescindibile per avvicinarsi a Shakespeare. Nel processo di consapevolezza interiore, di trasformazione di quello che il critico Harold Bloom chiama autorigliamento, cioè questo e altri personaggi shakespeariani, i più grandi, appunto come Amleto, come Falstaff, si autorigliano e nell'autorigliarsi si trasformano in una relazione con l'autore inedita, paradossale, quasi una sorta di relazione di transfer, per cui c'è un approfondimento della coscienza, un farsi della coscienza e un farsi della personalità nell'autoascolto, nell'autorigliamento. Viene definito da Hegel in questo modo: quei personaggi sono dei liberi artefici di se stessi. È impressionante. È come se Shakespeare, nello scrivere questi personaggi, nel concepirli, nel crearli, avesse dato loro una sorta di vita autonoma. Come se lui stesso, nella scrittura, fosse portato dai suoi personaggi. Tale è la qualità intellettuale e umana, tale è la profondità, la vastità, l'immensità e l'assolutezza consapevole di questi personaggi che Shakespeare ha creato e che verosimilmente lo hanno creato e ricreato. Ed è questa cosa, questa posizione di Hegel, che porta Harold Bloom a pensare che Shakespeare non solo sia stato il più grande esponente del canone occidentale, il più grande artista, il più grande, pensatore in questo senso della storia dell'umanità, nel concepire l'uomo, che si lascia andare a una radicalità di questo genere espressa molto bene in questa frase. Non so se Dio abbia creato Shakespeare, ma so che Shakespeare, in misura sorprendente, ha creato noi. Per noi, il suo eterno pubblico, il drammaturgo è una sorta di Dio mortale. Gli strumenti di cui disponiamo per misurarlo si rompono quando cerchiamo di utilizzarli. Come hanno osservato i suoi migliori critici, Macbeth non dimostra che è possibile porre rimedio ai crimini contro natura restaurando un ordine sociale legittimo. In Macbeth la natura è crimine, ma non nel significato cristiano, che richiede la redenzione. La redenzione della natura tramite la grazia o tramite l'espiazione e il perdono. Come accade in Re Lear, in Macbeth, non abbiamo un luogo in cui andare. Non vi sono rifugi. Il protagonista ci supera in energia e angoscia, ma allo stesso tempo ci rappresenta. E più scaviamo in profondità, più lo scopriamo dentro di noi. nell'avere tentato di costruire una parzialissima narrazione intorno a Shakespeare, parzialissima perché noi dobbiamo capire che possiamo prendere una sua frase e parafrasarla, la famosa frase «Orazio, ci sono più cose fra cielo e terra che in tutta la tua filosofia», la possiamo parafrasare in «Ci sono più cose in Shakespeare che in tutto ciò che possiamo sperare di pensare». Ho preso consapevolezza del fatto che noi non possiamo prescindere dai classici. La scuola di una volta ci diceva che i classici erano fondamentali per la nostra formazione, era una sorta di trasmissione di una formula rigida. L'ha detta Dario Fo la grande verità sui classici. Credo che abbia detto una frase del genere: non fai a tempo a scrivere qualcosa che i classici ti hanno già citato. E così Shakespeare è prima di noi e con noi e dopo di noi. Noi abbiamo un bisogno spasmodico di questa sua capacità ineguagliata e probabilmente ineguagliabile di leggere nella complessità dell'animo umano facendo riferimento solo all'animo umano. Shakespeare svolge nei nostri confronti non solo una funzione propedeutica e autopropedeutica, ma una funzione politica, perché ci fa capire che dobbiamo metterci di fronte alla nostra responsabilità con tutto l'abisso dei nostri difetti, con tutte le nostre fallacie, con la nostra precarietà. Ma è solo lì che possiamo trovare un senso per camminare. È solo lì che possiamo trovare la forza per pensarci, per pensare a noi stessi, per costruire la nostra interiorità e per costruire relazioni con l'interiorità del nostro prossimo.